anche in questi giorni un po' grigi, un po' bagnati, ma per me questo è sempre bello, mi piace il tempo così, mi porta i ricordi in famiglia, tipo quando giocavamo football americano nel freddo di novembre, tutto coperto ma sempre giocando insieme, era sempre una bella cosa, quindi i giorni così, so che per alcuni sono un po', ma per me sono sempre, non lo so, una cosa bellissima. E al solito questi ricordi erano intorno a Thanksgiving, la festa di ringraziamento che è proprio oggi negli Stati Uniti. Sì, buon Thanksgiving a tutti. Sì. E per me è proprio, a che ora? Sì, proprio a questo momento tutta la nostra famiglia, tutta la mia famiglia e la famiglia di Gian sono proprio insieme, mangiando insieme, pregando insieme, lodando Dio insieme, parlando, abbiamo una tradizione che durante la festa parliamo, durante la cena parliamo di tutte le cose per cui siamo grate sia in quell'anno o anche tipo in tutta la vita, quindi loro lo stanno facendo proprio ora mentre noi siamo qui e per me questo è bello e mi rende triste non esserci con loro, ma allo stesso tempo mi rende grata perché ho una famiglia che mi manca, ho una famiglia amorevole che per me è un piacere passare le feste con loro e anche mi rende grata che c'eravamo lì in tutti gli anni in cui eravamo a Boston, eravamo lì insieme come famiglia, che tutta la nostra famiglia, almeno i fratelli e i nostri genitori sono in buon salute, che sono tutti insieme, nessuno in ospedale o qualcosa così, sono veramente grata per questa cosa. E non rimpiango che non sono lì, perché se fossi lì non sarei qui questa sera, scusami con il congiuntivo e tutto quanto è, vabbè, arriviamo, ma sono veramente grata di essere qui con voi stasera, proprio il giorno di ringraziamento negli Stati Uniti, perché per me voi siete la mia famiglia italiana, siete voi, tutti voi, siete le persone per cui sono veramente grata, quindi per me sembra giusta che sono qui con voi stasera, se non sono con la famiglia fisica, sono con la famiglia spirituale, per me questo è proprio una bella cosa, e stasera parliamo di amore, e in realtà la cosa per cui sono forse più grata di tutte le altre cose è amore, che sia l'amore di Dio, l'amore della famiglia fisica e anche spirituale, di amore delle amiche, anche dei piccolini che ho ora, e per me amore è una bellissima cosa, quindi stasera parliamo di amore, parliamo di un amore che supera ogni logica e ogni limite. E iniziamo in 1 Corinzi 13, leggiamo da versetto 4 fino a versetto 8a, diciamo, quella prima frase. E dice, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. E per me questo è un'immagine bellissima di amore, di cos'è amore. E questo è l'amore di Dio per noi. In Giovanni 4, che leggiamo dopo, dice che Dio è amore. Quindi Dio ci ama con pazienza e benevolenza. Anche quando noi pecchiamo, quando noi cadiamo, Dio è sempre paziente con noi. Quando mi arrendo alla mia ansia, invece che proprio concentrarmi sulla potenza di Dio, sull'amore di Dio, su chi è Dio, Dio è sempre benevole e Lui non si inasprisce mai con me. Per me questo è incredibile perché non ha senso, se mi arrendo all'ansia, non ha senso perché mi dimentico chi è Dio, ma Dio non mi tratta così tipo, ah ma perché tu mi hai dimenticato, ma invece Lui mi tratta in modo paziente, per me questo è bellissimo. Dio non è mai egoista con noi, mai, anche quando li feriamo, che in realtà facciamo spesso, ogni giorno li feriamo, ma Lui non si concentra sul suo ferito, ma invece continua a volere il migliore per noi. Lui sa che la cosa migliore per noi è una relazione con lui, e lui continua a cercarci anche quando noi gli feriamo. Dio ci chiama a questa relazione con lui e ci chiama ad essere come Gesù. E Dio sempre spera per noi, anche quando non seguiamo perfettamente Gesù. Dio sempre spera per noi, come dice questa scrittura. Quando pecchiamo, quando cadiamo, Dio non addebita il male, e invece Lui ci offre una soluzione tramite il sangue del suo figlio. Questo è proprio incredibile, che quando gli feriamo, Lui non addebita il male e poi ci offre invece una soluzione. Questo è non come sono io stesso. Quando le persone mi feriscono, naturalmente io non dico, ah, ma come posso aiutarti? Invece io sono, tipo, mi chiudo un po', ma Dio non fa così. Dio non ci ama come noi stesso amiamo. Dio soffre e si sopporta più che ogni cosa per amarci, per amarmi. Il suo amore è sempre costante. L'amore di Dio per noi non verrà mai meno. Mi piace tanto questa frase, non verrà mai meno, perché noi spesso, se possiamo dire, noi veniamo meno, spesso, ogni giorno veniamo meno, ma Dio invece non viene mai e non verrà mai meno, neanche il suo amore. Il suo amore è sempre, sempre costante per noi. E Dio non ci tratta così, non ci ama così per farci sentire indebitati o obbligati a seguirlo. Lui non ci ama così noi pensiamo che ok, dobbiamo proprio seguire le sue regole. Questo amore non ha condizioni così. Lui ci ama senza condizioni. E Lui non vuole farci sentire in colpa. Io spesso, quando penso all'amore di Dio, poi Satana mi inganna, he deceives me,
mm-hmm.
mi inganna, e invece che concentrarmi sulla purezza, sulla pazienza dell'amore di Dio, io poi dico, ah, se Dio mi ama così, allora io devo proprio seguirlo, non posso mai sbagliare, devo essere perfetta, perché un amore così grande merita un amore reciproco perfetto. E anche se è vero che Dio merita questa cosa, Lui non ci, non lo so, he doesn't like cut us off, come si dice, non ci dimentica, non lo so, quando noi non siamo perfetti così. Vabbè. Dio è perfetto e Lui ama in questo modo per farci sentire liberi, per liberarci invece che farci sentire in colpa. E lui ci ama così senza condizioni. E questo deve farci sentire sollevati. Non dobbiamo sentire tipo così, sempre in colpa, sempre così, ma invece dobbiamo sentire, ah, ok, l'amore di Dio, che bella cosa, che grande cosa, che pazienza, che benevolenza. Questo amore di Dio deve liberarci, sollevarci, e non dobbiamo sentire in colpa. E questo amore deve essere la fonte che darci tutta l'energia per la vita, che darci l'energia a vivere sempre per Dio, a vivere per Gesù, a vivere in questo amore. Questo amore è l'energia che ci rende, che ci fa così, che ci dà la capacità a vivere così. È come la benzina per la nostra anima, come la ricarica per i nostri cuori. Questo è l'amore di Dio, questo è la cosa che Lui ci dà, che ci offre. E il perché dietro la festa di ringraziamento, di Natale, di Pasqua, di proprio qualsiasi cosa, l'amore di Dio è il perché in tutto, è lo scopo della nostra vita. E l'amore di Dio cambia tutto. Quando mi concentro su me stessa, sui miei difetti, sono una donna, così. Ma invece quando mi concentro sull'amore di Dio, io sono più libera. Io riesco a amare Dio e amare gli altri meglio. quando mi concentro su questa cosa.
Sì.
E io ed Elisa stavamo parlando, non ricordo, un paio di settimane fa, un paio di mesi fa, perché lei aveva questa bellissima idea, stava pensando a come l'amore cambia tutto. E lei mi ha chiesto se potevamo fare tipo un paio di lezioni o discussioni sulla Bibbia per le donne, concentrando sull'amore di Dio. Perché alla fine questa è la cosa che vogliamo condividere con tutte le nostre amiche, con tutto il mondo. Vogliamo condividere l'amore di Dio. Quindi tutti noi possiamo pregare per questa cosa. Speriamo di fare una cosa così per le donne nel nuovo anno. Ma è una bellissima cosa e mi ha fatto tanto pensare a questo che sì, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo fare questa cosa, ci sono tante cose da fare, ma in realtà l'unica cosa da fare è amare, amare Dio, amare gli altri, capire meglio l'amore di Dio, condividere questo amore con gli altri, con le nostre amiche. E perché Dio ci ama in questa maniera, poi Lui ci chiede di accettare il suo amore e fare di esso ciò che determina la nostra vita. Quindi tutta la nostra vita è cercando, no, intorno a questo amore che sì, definisce, non so se si dice così, ma questo amore è proprio il nocciolo della nostra vita. E poi Lui ci chiede a amarci gli uni agli altri come Lui ci ama. Ma secondo me è importante prima capire questo amore di Dio e poi possiamo capire come dobbiamo amarci. Ora leggiamo in 1 Giovanni 4.
Vai, Rachel.
Grazie. E io chiedo a Erika a leggere 1 Giovanni capitolo 4 da versetto 7 fino a 21.
Ok. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato il suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto, in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura viene un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. E chi ama Dio, ama anche suo fratello.
Quindi Dio ci chiama a conoscere Gesù, a conoscere Dio, a conoscere questo amore. E Lui ci chiama a amarci gli uni agli altri con questo stesso amore, con questo amore che Lui ci ha dato, con questo amore che vediamo in Gesù. Dio ci ha chiamato a seguire l'esempio di Gesù quando nelle nostre relazioni, nelle nostre amicizie. E io penso che dobbiamo chiederci se amiamoci gli uni agli altri in modo, nello stesso modo in cui Gesù ci ama, o se il nostro amore ha dei limiti. Con i nostri amici, i nostri mariti, i nostri figli, i fratelli, se siano fisici o anche spirituali, i nostri colleghi, i vicini di casa, le persone intorno, per strada, amiamo tutti loro come Dio ci ama, con l'amore che Gesù ci ha mostrato, o ci sono dei limiti sul nostro amore per loro? Siamo sempre pazienti e benevoli, come Dio è con noi. Se sembra il millenesimo volta, si dice così, millenesimo volta, la millesima volta, questa cosa, in cui il marito non aveva ascoltato bene a qualcosa, o in cui il marito non si cambia qualcosa che vogliamo che cambi. O se di nuovo i figli non ubbidiscono, non ricevono i voti buoni, non mettono a posto le loro cose, qualcosa così, rimaniamo pazienti, benevole, amorevole, come Dio è sempre con noi, o usiamo gli sbagli, i fallimenti degli altri come scuse arrabbiarci, inasprirci o ad evitare il male. Quando i colleghi trattarci male o parlarci male o qualcosa così, ti viene una scusa per parlargli male o trattare male anche a loro? O li trattiamo come Gesù ci tratta, li amiamo come Gesù ci ama? Noi sempre feriamo Gesù, sempre feriamo Dio, ma Dio non cambia il modo in cui Lui ci tratta, Lui sempre ci ama. E quando i nostri fratelli e sorelle ci feriamo, in questo caso è una scusa ad evitare il male e smettere di sperare per le amicizie, le relazioni, per un cambiamento, o dire che ok, allora che questo è successo, io non riesco a sopportare più questa persona. Negli occhi del mondo in generale, della società, queste sono scuse ragionevoli, logiche, hanno senso, ma l'amore di Dio non è ragionevole, non è logico, è più che logico, supera logico. E non è una cosa spiegabile. Quindi, anche se forse siamo tentati ad usare lo standard di tutti che vediamo, invece dobbiamo usare lo standard di Dio. L'amore di Dio deve essere il nostro standard. Dio ha ogni scusa a smettere di amarci, ma comunque Lui ci ama. Quindi se noi vogliamo essere come Lui, non possiamo usare le scuse per smettere ad amare gli altri nel modo in cui Dio ci ama, sempre con pazienza, con benevolenza, con speranza. Spesso forse diciamo, ah sì, io li amo, ma non riesco a sopportare più. Questo non è un amore di Dio, questa è un'altra cosa, ma noi non siamo chiamati alle altre cose, noi siamo chiamati ad amare come Dio ci ama. Se amiamo come Gesù ci ama, le nostre vite sono testimonianze dell'amore di Dio, all'amore di Dio, che quando amiamo come Dio ci ama, questo cambia il mondo, cambia le nostre vite, cambia le vite delle altre persone, questo cambia il mondo, perché l'amore di Dio cambia tutto, proprio cambia tutto. E per me, più che quando le persone mi feriscono, è difficile amare quando sono insicura. Se una persona mi ferisce, poi ne parliamo, chiedono scusa, ok, va bene, ma quando sono insicura con una persona, quando io non so cosa pensano di me, o quando io sono convinta, o almeno penso che forse questa persona non mi pensa bene, o qualcosa così, per me è più difficile amare in questo caso. Io, è più facile per me chiudermi, invece che amare, sperare per l'amicizia, per la relazione con questa persona. Anche quando sono emotiva, quando ci sono tanti sentimenti, emozioni, anche la mia ansia, la mia insicurezza, tutte queste cose per me possono facilmente diventare le scuse a non amare altre persone come Dio mi ama. E Dio ama senza egoismo, ma tutte queste persone, tutte queste cose, l'insicurezza, ansia, questo tutto è intorno a me, tutto questo concentra su di me, cosa questa persona pensa a me, come sento io, cosa è successo nella mia vita, invece che pensare agli altri, come Dio fa per noi. E Dio ci ama senza egoismo, con pazienza, sempre con speranza e fiducia. Per me, quando sono insicura, non è facile affidarmi dei cuori degli altri. Ma non è un problema con gli altri, è un problema con il mio cuore. E in febbraio, marzo, qualcosa così, ho condiviso con tanti di voi, proprio con questa sala, che come posso facilmente arrendermi all'ansia, all'insicurezza, e come questo può impedirmi ad amare gli altri, a servire Dio e proprio a compiere la chiamata che Dio mi ha dato. E poi, dopo questo, io pensavo che non voglio essere così, sapendo che, ok, ero incinta e poi con la bambina forse sarà ancora i problemi con ansia di postparto, che sì, c'è. Ma poi dopo questo, tante cose sono successe in quest'anno e direi è stato un anno pieno per la nostra famiglia, con le cose bellissime e anche con le cose difficili. In gennaio, prima anche questa lezione che ho fatto, è morta mia nonna, la mamma di mia mamma. E questo era difficile, ma era aspettato,
ce lo aspettavamo.
Ce lo aspettavamo e ero a Boston quando è successa questa cosa. Avrei dovuto essere qui, ma secondo me è stato Dio che ha mandato una tempesta grandissima di neve. Tutti i voli sono stati cancellati per 5-6 giorni. E poi è morta la nonna e ero lì con mia mamma per quella settimana. E per me questa era una benedizione da Dio, che avrei potuto essere lì con lei. Poi in giugno è nata Aurora, una cosa bellissima. Poi in luglio è morto il nonno di John, il papà di sua mamma. In agosto è nato il nostro nipotino, il figlio di Catherine, la sorella di John. E poi all'inizio ottobre è morto mio nonno, il papà di mia mamma. E dopo questa cosa, veri parenti, purtroppo hanno sofferto, come si chiamano, le ricadute nelle loro varie dipendenze, se sia alcol, droghe, le cose così. Poi alcuni hanno perso il lavoro e poi alla fine di ottobre il coinquilino di mio fratello, un amico che stava studiando la Bibbia da 2 anni, è morto subito di un aneurisma cerebrale, ovviamente una cosa scioccante. E poi in tutto questo c'è ancora sempre questa ansia con gli ormoni ormonali di postpartum e tutto questo. E con tutto questo io posso facilmente sentire sopraffatta emotivamente, spiritualmente, mentalmente, che io posso sentire che non ho nessuna cosa da dare agli altri. E, è vero che ho bisogno di, non so come dirlo in italiano, portare lutto, addolorarmi per tutta la perdita della nostra famiglia. E anche devo fare questo anche insieme con la famiglia quando siamo lì per Natale. Ma comunque, tramite tutta questa tristezza, ringraziamo Dio per tutte le belle cose che sono successe, per questi due piccolini che Lui ci ha dato durante tutto questo. Dio ha dato alla nostra famiglia questi bellissimi bambini che sono innocenti, e quando guardo negli occhi di Aurora è come io vedo l'amore di Dio in una bambina così innocente che non sa nessuna cosa della tristezza del mondo, e lei ha una gioia così pura e mi solleva un po' anche con la tristezza. E mi sto rendendo conto recentemente che anche se, ok, quest'anno direi è un po' particolare per la famiglia, ma la vita non smette mai a succedere, la vita continua. C'era perdita quest'anno, ma ci sarà anche perdita nel futuro. E io devo sempre vivere nell'amore di Dio. Qualsiasi cosa che succede, io posso sempre essere riempita con l'amore di Dio, e io posso amare gli altri da questa fonte. Io, se io non ho niente da dare da me stessa, va bene, perché io posso dare da tutto quello che Dio mi ha dato. Io posso comunque amare gli altri come Dio mi ama, con pazienza, con benevolenza, con speranza. Dio è così con me, quindi qualsiasi cosa io posso anche amare gli altri con questo amore. E anche se io non direi che sono proprio sistemata e a posto emotivamente a questo momento, e anche ovviamente sono un po' emotiva mentre parlo di tutto questo, ma almeno posso condividere queste cose della mia vita con voi. Io posso dirci le cose che sono successe, io posso amarvi, io posso amare il mio marito, i miei figli, le persone intorno, le persone che conosco per strada, i vicini di casa. Io posso sempre amare gli altri con l'amore che Dio mi ha dato. Anche se sto piangendo per una perdita, comunque anche in questo posso amare gli altri come Dio mi ama. E sono veramente grata per tante di voi, tutte le sorelle che volevano, diciamo, sostenere la mia famiglia in questi momenti, le sorelle che hanno offerte le orecchie ad ascoltare non solo a me ma anche a mia mamma. So che anche Miki ha mandato un messaggio a mia mamma solo ieri o qualcosa così. Queste sono le cose che proprio mi toccano nel cuore, che voi siete la mia famiglia. E quando io apro il mio cuore ad amarvi, io ricevo più che amore in ritorno. E secondo me Satana ci dà e ci darà ogni scusa possibile per non amarci gli uni agli altri, se siano i sentimenti, le emozioni, insicurezze, ansia, i feriti, le perdite, gli sbagli, i fallimenti degli altri. Lui ci dà proprio ogni scusa. E anche se lui ci dà ogni scusa, l'amore di Dio è più potente di tutte queste scuse. L'amore di Dio è sempre più potente di questa vita. E noi possiamo amarci gli uni agli altri qualsiasi cosa che succede. Se siamo feriti, non significa che dobbiamo solo tipo fare finta che non c'è qualcosa. Dobbiamo risolvere i conflitti, proprio risolvere i conflitti. Dobbiamo chiedere scusa gli uni agli altri. Dobbiamo cercare a capire. Se qualcuno mi dice che io ho ferito uno, che le ho ferito, io non devo solo dire, ah, mi dispiace, ok, andiamo avanti. Io devo dire, perché? Puoi spiegarmi come ti ho fatto sentire male, come ti ho ferito, così posso proprio crescere. Io devo avere la voglia a crescere per essere una sorella migliore per le altre sorelle, per i fratelli, per la chiesa, anche per il mio marito. C'erano momenti in cui ero proprio giù per le cose che sono successe nella mia famiglia, che in realtà è anche la sua famiglia. Anche lui ha perso suo nonno, anche lui è nato il suo nipotino. Queste non sono le cose che sono solo per me, ma anche per lui. E c'erano i momenti in cui ero proprio giù, piangendo, e nella mia tristezza ho ferito mio marito. E lui, con tutta la gentilezza del mondo, mi ha spiegato che gli ho ferito. E anche in questi momenti la mia tristezza non è una scusa per ferire un altro. Non è una scusa per, non lo so, per non pregare, per non cercare ad essere più come Dio. Dobbiamo sempre cercare ad essere più come Dio, ad amare più come Dio ci ama, ad essere paziente, benevole, ad essere... Aspetta che voglio leggere la scrittura. Dov'è? Che possiamo sempre amare con pazienza, con benevolenza, senza invidia, senza vanità. Non dobbiamo gonfiarci, non ci comportiamo in modo sconveniente, non cerchiamo i nostri interessi, ma invece cerchiamo l'interesse degli altri. Non dobbiamo arrabbiarci, dobbiamo soffrire ogni cosa, sperare ogni cosa, sopportare ogni cosa, così possiamo amarci gli uni agli altri e l'amore di Dio non verrà mai meno. E se amiamoci gli uni agli altri con l'amore di Dio, non verrà mai meno neanche questo amore. Questo amore non è logico, supera ogni logico, supera ogni limite, e questo amore è quello che cambia proprio tutto. Questo è l'amore che ha cambiato le nostre vite, e questo è il mondo di cui il mondo ha bisogno. Il mondo ha bisogno di questo amore. Andiamo avanti insieme come sorelle in Dio, amandoci, camminando, diciamo, nell'amore di Dio. Amiamoci gli uni agli altri come Dio ci ama, e continuiamo a dare questo amore al mondo. Grazie.